file 23, pagina 105. Ma come per le ricerche sul volo a grandi altezze, anche su questa serie di ricerche cominciano a nascere critiche ed opposizioni, magari proprio da chi le ha sollecitate e praticate tra i primi. Questa è la volta del professor Rose. Proprio lui, il direttore del reparto di medicina tropicale dell'Istituto Robert Koch di Berlino e Reichsgeneralarzt. Appena pochi giorni fa ne era ancora entusiasta. Rose ne parla con Gravitz e gli dice che gli esperimenti di infezione con la Rickettsia provaczaeki sono del tutto inutili. Né vuole più sapere delle ricerche con le cavie umane. Se questo procedimento sugli esseri umani fa scuola, dice Rose, possiamo pure lasciare tutta la scienza dell'immunizzazione nelle mani del boia e creare all'Istituto Koch una scuola per carnefici. Di primo mattino, nel loro giro tra i malati, i medici SS hanno una sorpresa. Due prigionieri infettati con la Rickettsia provaczaeki, ma non vaccinati e quindi suscettibili di malattia, non si sono ammalati. I casi sono del massimo interesse. Li portano nella baracca e cominciano a visitarli a fondo. Ma non riescono a rilevare alcunché di particolare, nessun segno di malattia, nemmeno una petecchia sulla pelle. Li interrogano a fondo per cercare di chiarire il mistero. Soltanto a sera riescono a venire a capo della cosa. Questi due pazienti, due delinquenti tedeschi, prima di essere trasferiti a Buchenwald, erano rimasti in una prigione vicino a Berlino. Lì erano stati colpiti da influenza, ma questa cosiddetta influenza, a un'anamnesi più accurata, è risultata in realtà tifo petecchiale. Questa è la ragione per la quale, questa volta, i due soggetti non si sono ammalati. Erano già immunizzati dalla precedente malattia. Rimangono tutti un po' male, anche perché, sinceramente, specie da prigionieri tedeschi, non si aspettavano una cosa simile. I prigionieri polacchi o russi, infatti, è più facile che abbiano avuto la malattia in passato. Ma per i medici SS è ugualmente un'esperienza interessante. Infatti, mentre nella serie precedente di indagini si era visto che il tifo petecchiale non risente di alcuno dei vaccini attualmente disponibili, questi due casi confermano che la vera immunità è data da una malattia sofferta in precedenza. I vaccini attualmente disponibili non sono in grado di prevenire la malattia, ma soltanto di mitigarne il decorso. Sono ormai parecchi mesi che le ricerche sul tifo petecchiale continuano febbrilmente. Ding Schuller è guarito, cerca anzi di recuperare il tempo perduto. A Berlino tiene una relazione alla sezione di igiene in una riunione di lavoro del Consiglio dei Medici della Wehrmacht. Riferisce sul tema risultati delle prove con vaccini contro il tifo esantematico. I risultati possono essere così riassunti. Soggetti infettati artificialmente, vaccinati con vaccino, Weigel 31, Cox Gildelmeister Hagen 35, Bering normale 35, Bering forte 34. Non vaccinati, soggetti di controllo 10, ammalati 143, deceduti vaccinati 2, non vaccinati 3. Soggetti infettati artificialmente vaccinato con vaccino Duran Giroud 20, Combieux Zotta 20, non vaccinati soggetti di controllo 19, ammalati 59, deceduti non vaccinati 4. Vaccinati con vaccino Giroud 20, Weigl 25, Zurigo 20, Riga 20. Non vaccinati soggetti di controllo 6, 10, ammalati 5, deceduti nessuno. Vaccinati con vaccino ACID 20, ACID Absorbat 20, Weigl 20. Non vaccinati soggetti di controllo 10, ammalati 70, deceduti vaccinati 45, non vaccinati 8. Vaccinati con vaccino Copenhagen Ipsen 17, non vaccinati di soggetti di controllo 9, ammalati 26, deceduti vaccinati 3, non vaccinati 3. Vaccinati con vaccino Weimar 5, Giroud 5, ACID 5, non vaccinati soggetti di controllo 5, ammalati 20, deceduti vaccinati nessuno, non vaccinati 3. Vaccinati con vaccino Weimar 20, Weigl 20, non vaccinati soggetti di controllo 20, ammalati 60, deceduti vaccinati 6, non vaccinati 19. Totale, vaccinati con vaccino 392, non vaccinati soggetti di controllo 89, ammalati 383, deceduti vaccinati 57, deceduti non vaccinati 40. Dopo la vaccinazione, l'infettamento artificiale era eseguito con sangue fresco di malati di tifo petecchiale o con virus coltivati di Rickettsia provaseki. La relazione di Dean Schuller viene seguita con il massimo interesse dai presenti. Solo verso il termine egli accenna velatamente all'impiego di esseri umani negli esperimenti. A questo punto il professor Rose, che sa esattamente come stanno le cose, si alza per protestare. Rose fece presente che questo modo di comportarsi era contrario alla prassi nelle ricerche sulla profilassi. Disse che era una cosa assai seria e che gli igienisti dovevano attenersi agli antichi principi. Dean Schuller rispose a Rose difendendo i suoi esperimenti, ammise che si era sperimentato sull'uomo, ma assicurò che si erano usati esclusivamente criminali condannati a morte. In una dichiarazione giurata, il professor Walter Schnell, anche lui presente al convegno di Berlino, dirà a Norimberga: con la sua protesta il professor Rose guadagnò la stima di tutti noi. Cominciamo a sussurrare che si trattava proprio di esperimenti con cavie umane fatti in un campo di concentramento. A questo punto il pubblico ministero chiederà al professor Mrugowski, PM: dopo queste proteste e dopo che i congressisti si resero conto che si impiegavano prigionieri dei campi di concentramento, nessuno cercò di impedire che a Buchenwald questi esperimenti continuassero? Risposta: personalmente non mi risulta. Nessuno venne da me. Se un passo fu fatto presso la competente autorità, sarà stato fatto presso Gravitz o lo stesso Ding Schuller. Per la verità, dopo, Ding era nervoso e rimase tale per diversi giorni. Pubblico ministero. Quindi in quel convegno nessuno si immischiò nel lavoro di Ding Schuller, né tentò di impedirlo, tanto vero che il 27 agosto 1943 egli iniziò una nuova serie di esperimenti in cui perdettero la vita 53 persone. Al convegno Ding Schuller guarda con disprezzo questi signori che in piena guerra osano criticare l'utilizzazione di materiale umano negli esperimenti di infezione artificiale con le rickettsie del tifo petecchiale e con i vari tipi di vaccino. Che ne sanno loro di quanto è avvenuto nella storia della medicina? Non sanno forse costoro che quando in Europa fu introdotto il metodo orientale di variolazione con germi di vacca, la regina Carolina, moglie di re Giorgio IV di Inghilterra, ordinò di sperimentare questo nuovo metodo su 6 criminali inglesi condannati a morte, prima che lo lasciasse usare sui propri figli? E non contenta dei risultati, la regina Carolina fece fare un'ulteriore prova su 6 orfani della parrocchia di St. James. Nel XVI secolo, il Granduca di Toscana permise a Falloppio, il grande anatomista, di fare uso di criminali per qualsiasi esperimento ritenesse necessario. Né gli esempi si fermano qua. In America il dottor Arning ha condotto esperimenti con la lebbra in un assassino condannato a morte. A Bombay il dottor Ufgen, inglese, ha eseguito esperimenti di vaccinazione con batteri della peste su alcuni carcerati indiani e questi soggetti non si sono prestati come volontari agli esperimenti. Essi hanno ricevuto dosi crescenti di bacilli vivi della peste finché Ufgen non stabilì la dose ideale per la vaccinazione. E che dire di Barlow? Per stabilire le cause dello scorbuto condusse i suoi esperimenti su condannati a morte. Né dimentichiamo William Fletcher, che per scoprire la causa del beriberi sperimentò su dei malati psichiatrici a Kuala Lumpur in Malesia. Lui medico inglese su indigeni. Anche in questi casi, dirà Romberg a Norimberga, noi soffriamo profondamente nel vedere i nostri prigionieri sviluppare malattie e lesioni terribili e molti di essi morire. Ma siamo criminali, noi? Se lo siamo, allora furono criminali anche i medici che prima di noi, armati solo del coraggio di chi studia per scoprire le cause e quindi possibilmente la cura delle malattie, videro i loro pazienti ammalarsi, soffrire, miseramente morire. Fu allora criminale il dottor Strong? Questi ha descritto senza reticenze i suoi esperimenti, i suoi prigionieri bloccati dalla paralisi, urlanti per i dolori nevritici, dilaniati dalle terribili ulcere del beriberi, da lui stesso provocate. E appena quelli morivano, lui correva a sezionarli, a farli a pezzi per studiarli ancora. Fu dunque criminale questo Richard P. Strong, che ha condotto a Manila esperimenti sulla peste e sul beriberi utilizzando materiale umano? Alcuni di questi pazienti la cui ricompensa consisteva in un po' di tabacco, morirono. Ma nessuno ha mai pensato a sottoporlo a giudizio. Anzi, per i meriti così acquisiti, è diventato dapprima professore all'Howard University di Boston e successivamente presidente dell'American Association for Tropical Medicine. Nota. In effetti, in piena Seconda Guerra Mondiale, anche negli Stati Uniti d'America si sono svolti esperimenti con cavi umani. Su di essi ha pubblicato un articolo la rivista americana Life del 4 giugno 1945. Anche Times si è occupato dell'impiego di individui come cavie in un articolo del luglio 1963. Per esempio, nella prigione di Atlanta e in quella dell'Illinois vengono condotte ricerche con la malaria su condannati a morte e su detenuti comuni. Nell'Illinois i detenuti volontari firmano questo modulo. Le ricerche cui mi sottopongo consistono nella sperimentazione a favore dell'esercito degli Stati Uniti di nuovi farmaci contro la malaria. Firma. I soggetti non sottoposti all'inoculazione di ghiandole salivari di zanzare vettrici della malaria Kessen, endemica nel Pacifico sudoccidentale. Ad ogni volontario viene corrisposto un compenso di $100, pagabile metà all'inizio dell'esperimento e metà allo scadere del 12° mese di osservazione. Nel penitenziario di Stateville, Chicago, furono impiegati 441 detenuti. Tra le ricerche condotte più di recente in USA figurano ricerche con colture di bacilli della peste realizzate a Manila su 900 condannati a morte, inoculazione della lebbra ad un detenuto di nome Keanu nelle Hawaii. Il detenuto è morto. L'istituto di Worcester, Manila, è noto per le sistematiche sperimentazioni che vengono effettuate su detenuti della prigione di Bilibid dietro compenso. È d'altronde noto che, sempre in USA, nel 1915, furono condotti esperimenti su detenuti della Rankin Prison Farmi nel Mississippi, con l'autorizzazione del locale governatore. I 12 detenuti sui quali furono condotte queste ricerche, coronate da successo, vennero liberati. Fine nota. Vogliamo anche tacere del dottor Moll, che ha condotto esperimenti sulla trasmissione di malattie sessuali a pazienti per ordine del governo francese? Ma le alte sfere di Berlino non tengono in alcun conto le critiche del professor Rose, d'altronde prontamente interrotte dal presidente dottor Schreiber. Leonard Conti, che non ha alcuna intenzione di sospendere le ricerche sul tifo petecchiale, sa solo che in Polonia c'è una forte epidemia e che i prigionieri russi, ivi detenuti, insieme a quelli polacchi, hanno disseminato il tifo tra i soldati della Wehrmacht. Pagina 109.